Buonasera da Viviana Stazzi, benvenuti all'ultima fascia news di Radio Popolare. Cresce l'attesa per la risposta iraniana all'uccisione del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. Teheran ha avvertito le compagnie aeree civili di tutto il mondo di non sorvolare il proprio spazio aereo nella notte a causa di esercitazioni militari. Intanto, nella striscia di Gaza, i bombardamenti israeliani non si fermano, mentre la diplomazia internazionale cerca di scongiurare che la situazione in Medio Oriente precipiti in maniera irreparabile. L'esercito ucraino attacca la confinante regione russa di Kursk, almeno 31 i morti, con Vladimir Putin che definisce l'accaduto una provocazione su larga scala. Nel frattempo, negli Stati Uniti, Donald Trump attacca il duo Harris-Waltz dopo che la candidata democratica alla Casa Bianca ha scelto il governatore del Minnesota come suo possibile vice alla presidenza. A Roma, invece, nel pieno dell'ultima settimana di lavori parlamentari prima della pausa estiva, la Camera dà l'ok definitivo al DL carceri tra le proteste delle opposizioni. Allo stesso tempo insorgono i balneari, furiosi perché il governo ha deciso di rimandare a settembre la riforma del settore. Infine lo sport, con il bronzo olimpico arrivato dal ciclismo su pista nella specialità dell'inseguimento a squadre maschile. Queste e altre notizie nel nostro giornale radio. Buonasera ascoltatrici, buonasera ascoltatori, edizione delle 22.30 con cui andiamo a ricapitolare i principali fatti di questo mercoledì 7 agosto 2024. In primo piano chiaramente quello che succede in Medio Oriente. Il ministro degli esteri iraniano ha chiesto ai paesi islamici di sostenere il diritto di Teheran a difendersi. L'appello è stato lanciato durante il vertice dell'Organizzazione per la Cooperazione Islamica convocata dall'Iran a Jeddah dopo l'assassinio del leader di Hamas, Ismail Haniyeh. La tensione in Medio Oriente è particolarmente elevata e si attende un attacco iraniano contro Israele da un momento all'altro. In serata l'Iran ha avvertito le compagnie aeree civili di tutto il mondo di evitare di volare sul proprio spazio aereo questa notte, proprio a causa di esercitazioni militari. L'Egitto, per esempio, ha chiesto alle sue compagnie di non volare sull'Iran tra le 3 e le 6 del mattino. Risponderemo al momento opportuno e duramente, ha detto oggi il presidente iraniano, mentre il premier di Israele, Benjamin Netanyahu, ha invitato alla calma dicendo che l'esercito è pronto sia ad attaccare sia a difendersi. Continuano intanto i tentativi di diplomazia internazionale per evitare che un attacco particolarmente violento da parte di Teheran inneschi una reazione a catena che porti a una guerra totale tra Iran e Israele. Nel frattempo i bombardamenti israeliani continuano a colpire la striscia di Gaza da nord a sud, con decine di morti nelle ultime ore. Il portavoce del Consiglio per la Sicurezza Nazionale statunitense, John Kirby, ha detto che si è più vicini che mai a un accordo, ma per diversi osservatori la scelta di Yahya Sinwar, che lo ricordiamo è l'architetto del 7 ottobre, scelto come capo politico di Hamas, rappresenterà un ulteriore ostacolo alle trattative. Ascoltiamo Lorenzo Cremonesi, giornalista del Corriere della Sera, esperto di Medio Oriente.
Questa non è una scelta di Hamas. Gli israeliani hanno assassinato Haniyeh, che era il loro capo politico, era il loro responsabile ormai da anni, ed era l'uomo che trattava, l'anima politica, l'anima in doppio petto. E quindi la scelta di Hamas viene dopo un grosso trauma. La scelta va su un uomo che è di fatto il vero leader di Hamas e che in fondo dettava già le regole. Noi sappiamo che uno dei motivi per le lungaggini, per il protrarsi dei negoziati sugli ostaggi, era anche il fatto che comunque qualsiasi accordo che Haniyeh raggiungeva necessitava sempre dell'ok di Sinwar.
Non è certamente una scelta moderata, se possiamo dire, nel senso che anche penso a questi negoziati, mi sembra ancora più difficile a questo punto che Israele dialoghi con l'architetto del 7 ottobre.
Ma infatti Israele non ha mai dialogato. Israele lo ha detto fin dall'inizio. Netanyahu vuole eliminare Hamas. Per lui non c'era nessuna differenza tra un leader politico, se vogliamo usare tra virgolette moderato come Haniyeh, e invece un falcone come Sinwar. Ma di fatto non c'è mai stato dialogo, cioè tutto questo discorso del Hamas che parlava con Israele, ma non è vero. Il discorso degli israeliani è sempre stato molto chiaro. Noi non riconosciamo Hamas, non c'è un Hamas politico, semmai trattiamo in modo pragmatico per cercare di liberare i nostri ostaggi. Una volta che dovessero essere liberati tutti, poi noi vi elimineremo. Quindi che dialogo è?
Dal Medio Oriente all'Europa, nelle scorse ore la polizia austriaca ha arrestato due sospetti jihadisti che, stando all'accusa, pianificavano un attacco ai concerti di Taylor Swift previsti a Vienna domani, il 9 e il 10 agosto. Dopo un primo fermo eseguito questa mattina nei dintorni della capitale, nel pomeriggio le forze di polizia hanno effettuato un secondo arresto, questa volta proprio a Vienna. In merito al primo sospetto jihadista, di appena 19 anni, le autorità hanno spiegato che nella sua abitazione a Ternitz sono state sequestrate sostanze chimiche. Il fermo è avvenuto dopo che le indagini avevano rilevato attività preparatorie di un attentato da parte del 19enne che, come ha spiegato la polizia austriaca, aveva giurato fedeltà all'ISIS alcune settimane fa, radicalizzandosi attraverso il web. Pochi minuti fa, inoltre, è arrivata la notizia che gli organizzatori dei tre concerti di Taylor Swift hanno deciso di annullare gli show fissati nei prossimi 3 giorni. Ci spostiamo a questo punto in Ucraina perché l'esercito di Kiev ha condotto nelle scorse ore quello che sembra essere il più grande attacco transfrontaliero dall'inizio del conflitto con la Russia. Da ieri, infatti, centinaia di uomini hanno oltrepassato il confine e hanno attaccato l'esercito russo nella regione di Kursk, provocando almeno 31 morti, tra cui 3 bambini. Il capo di Stato Maggiore di Mosca sostiene che quasi 1000 soldati ucraini abbiano preso parte alla controffensiva. Il presidente russo, Vladimir Putin, ha definito tutto questo una provocazione su larga scala. Il servizio di Sabato Angeri.
Alla fine di un giorno molto concitato per le autorità russe, il bilancio dell'attacco ucraino nella regione di Kursk è di 5 morti e almeno 24 feriti. Lo scenografico Raid, lanciato la scorsa notte dalle truppe di Kiev in una delle regioni di confine russo, è stato foriero di grande imbarazzo per il Cremlino e per le autorità regionali. Almeno 400 soldati ucraini, 1000 secondo lo Stato Maggiore di Mosca, sono penetrati nel territorio russo dalla regione ucraina di Sumy e hanno seminato scompiglio senza ottenere risultati militari, ma dimostrando ancora una volta che i confini della Federazione Russa non sono adeguatamente protetti. Il Ministero degli Esteri russo l'ha definito un vile attacco terroristico e Putin stesso ha preso la parola più volte durante la giornata, parlando prima di provocazione su larga scala da parte dell'Ucraina e poi cercando di far dimenticare la figuraccia delle guardie di frontiera, parlando di disposizioni di sicurezza ed esprimendo cordoglio ai familiari delle vittime. L'Ucraina per ora non ha commentato ufficialmente l'accaduto, ma sui canali Telegram filo ucraini circolano diversi video di soldati russi catturati a Kursk e riportati in territorio ucraino alla fine dell'azione. Sembra che un intero reparto di guardie di frontiera si sia addirittura arreso. Da Kiev hanno dato l'ordine di evacuare i villaggi nei pressi del confine, ma nelle prossime ore le città nelle retrovie sono in stato di massima allerta e ci si aspetta una reazione molto dura di Mosca.
Intanto in Italia il decreto carceri è diventato legge. La Camera ha dato il via libera definitivo al Senato. Il testo, lo ricordiamo, era stato già approvato la settimana scorsa. In aula oggi ci sono state forti polemiche sulle madri detenute con figli minori. La proposta del Partito Democratico di evitare per loro il carcere è stata infatti bocciata dalla maggioranza. La Lega è tornata a usare frasi razziste nei confronti delle donne rom e sinti. La deputata Simonetta Matone ha detto che con il carcere si vuole proteggere quelle donne che nei campi nomadi sono sfinite dalle gravidanze e costrette quindi ad andare a rubare. Parole queste definite gravi e vergognose dalle opposizioni. Nel frattempo è arrivata notizia di un altro suicidio nel carcere di Prato, il 65esimo dall'inizio dell'anno nel nostro paese. Non sono mai stati così tanti casi in così pochi più in poco più di 7 mesi. Nella legge votata oggi però non c'è nulla per affrontare questi problemi drammatici. Sentiamo Luca Pareno.
Piccoli ritocchi che non affrontano i problemi più gravi e urgenti. Opposizioni e associazioni impegnate per i diritti dei detenuti hanno già definito così le misure del decreto carceri che con il voto di oggi alla Camera è diventato legge. Una norma che prevede procedure per rendere più rapido l'accesso alle misure alternative per chi ne ha diritto, più telefonate per i detenuti, interventi puntuali che però impallidiscono davanti all'enormità di 65 suicidi in carcere da inizio anno, l'ultimo oggi a Prato, davanti a un sovraffollamento che vede in cella 14.000 detenuti in più rispetto al previsto, migliaia di persone con disturbi psichici che non hanno nulla per vedere alleviate le loro sofferenze. Per le professioni sociali e sanitarie non sono previste novità. 1.000 agenti di polizia penitenziaria in più, 500 entro il prossimo anno, 500 entro il 2026, non copriranno nemmeno gli agenti che andranno in pensione. Il nuovo albo delle comunità di accoglienza per i detenuti con tossicodipendenza o senza fissa dimora, nelle intenzioni dovrebbe dare un luogo per finire di scontare fuori dal carcere le pene per alcuni reati, ma le stesse comunità hanno già detto che non sono previste più risorse per aiutarle a offrire condizioni più dignitose di quelle di piccole prigioni private, così si sono definite. La maggioranza e il governo continuano a ripetere che le carceri restano una priorità. Le leggi che stanno approvando raccontano una realtà molto diversa.
Giorgia Meloni è riuscita a far infuriare anche i balneari, storico bacino elettorale di voti per il centrodestra. Aveva promesso di riformare il settore contrastando le direttive dell'Unione Europea, ma oggi ha rinviato tutto a settembre a un prossimo Consiglio dei Ministri. Durante la giornata c'erano stati contatti con la Commissione Europea. Venerdì ci sarà il primo sciopero nella storia dei balneari e sarà proprio contro il governo Meloni. Roberto Maggioni.
Mentre non faceva nulla di concreto, Giorgia Meloni ha cercato di fare i giochi di prestigio sulle concessioni balneari. Alla Commissione europea ha consegnato una mappa delle coste italiane lunga 11.000 chilometri. Fino a un secondo prima, però, quella mappa era di 8.000 chilometri. Il governo Meloni ha allungato i chilometri di costa per dire all'Europa che non è vero che l'Italia ha tutte queste spiagge private. La Commissione europea però non gli ha creduto. Il prossimo passo, dopo la procedura di infrazione aperta già anni fa, è il deferimento alla Corte di giustizia europea. L'Europa chiede all'Italia di mettere a gara le concessioni balneari. Meloni aveva promesso di opporsi, poi di dare indennizzi, assegnazioni dirette, gestori storici, ma l'estate è arrivata, i provvedimenti annunciati invece no. Così venerdì i balneari sciopereranno per la prima volta nella loro storia e proprio contro il governo amico, il governo Meloni. Apriranno due ore dopo gli ombrelloni. Regioni e comuni lasciati da soli, in attesa, sono costretti a fare da soli, come l'Emilia-Romagna. Andrea Corsini è l'assessore regionale al turismo.
Trovare una soluzione che semplicemente significa approvare una norma, una legge che sia naturalmente coerente con la direttiva europea Bolkestein e quindi preveda le procedure di evidenza pubblica con il riconoscimento del valore aziendale. Le regioni che non hanno diretta competenza si trovano ora costrette a supportare i comuni.
Cambio al vertice della Ragioneria dello Stato. Giancarlo Giorgetti ha ufficializzato l'indicazione da parte dell'esecutivo di Daria Perrotta. Prende il posto di Biagio Mazzotta, che si è dimesso per andare a presiedere Fincantieri. Non è un semplice avvicendamento, Mazzotta era nel mirino di Giorgetti, che voleva un cambio nel delicato e importantissimo ruolo. Ci spostiamo adesso in Gran Bretagna. Un terzo degli inglesi comprende le ragioni alla base dei disordini razziali da parte di estremisti di destra. Secondo un sondaggio pubblicato oggi da YouGov, il 34%, pur stigmatizzando i disordini, sostiene idealmente le ragioni dietro le proteste dell'ultradestra contro i migranti e le comunità musulmane. La situazione resta molto tesa nei prossimi giorni. Potrebbero esserci altre azioni contro gli immigrati. Ci sono addirittura canali social che indicano i bersagli e gli obiettivi da colpire, mentre si aspettano nel fine settimana anche contro manifestazioni di gruppi antifascisti. E infine gli Stati Uniti. Il giorno dopo la nomina di Tim Walz come candidato vicepresidente di Kamala Harris, Trump lo attacca. Una scelta scioccante, l'ha definita il tycoon. La campagna di Trump si è subito scatenata definendo Walz un estremista di sinistra, dicendo che con Harris porterà il comunismo negli Stati Uniti. Ieri, lo ricordiamo, c'è stato il primo ministro il primo comizio del governatore del Minnesota accanto alla candidata Dem, Kamala Harris. Sentiamo l'americanista Mario Del Piero intervistato da Luigi Ambrosio.
Adesso i democratici devono riuscire a fare una cosa che non è semplice. Io guardavo stamattina il comizio di Filadelfia di ieri di Walz e Harris con Shapiro, il governatore della Pennsylvania, che ha fatto un'introduzione spettacolare, letteralmente spettacolare. Loro si muovono su un canale sottile, perché devono cavalcare la gente mobilitante primario per la loro base elettorale, che è la paura di Trump, rimane quella, e però non offrire un messaggio solo negativo. Offrire un messaggio di fiducia proiettato verso il futuro. Lo slogan che usano, no? We're not going back, no? Non andiamo indietro, vuole fare questo. Ecco, devono riuscire a bilanciare questo doppio messaggio e poi devono portare i loro elettori alle urne. E questa è una questione vitale, devi mobilitare e galvanizzare appieno il tuo elettorato. Ed ecco, ed è un elettorato che magari anche da quanto accade fuori dagli Stati Uniti, penso a quel che farà Israele, a quel che sta facendo Israele, potrebbe essere poi condizionato nella scelta di votare o meno.
Chiudiamo con lo sport e la 12ª giornata dei Giochi Olimpici in corso a Parigi. L'Italia si aggiudica un'altra medaglia, la 27ª, conquistando il bronzo nel ciclismo, specialità dell'inseguimento a squadre maschile, contro la Danimarca. Il 28esimo podio certo, già da ieri, arriverà dalla vela con la coppia Tita Banti. La gara si sarebbe dovuta tenere oggi, ma è stata posticipata a causa della mancanza di vento, che ha impedito il regolare svolgimento della regata. Deludono invece gli azzurri impegnati nell'atletica. Tortu, Simonelli, De Salvo e Sibilio si fermano tutti in semifinale. semifinale. Non va meglio all'Ital Volley maschile, gli uomini di Ferdinando De Giorgi lottano punto su punto ma alla fine si schiantano contro la Francia che vince 3-0 e accede alla finale contro la Polonia. Agli azzurri resta la speranza di un bronzo che cercheranno di agguantare venerdì pomeriggio sfidando gli Stati Uniti. Niente da fare neanche per il Sette Bello impegnato nei quarti di finale contro l'Ungheria. L'Italia della pallanuoto va sotto, rimonta e si fa riprendere ancora fino ad arrivare alla lotteria dei rigori dove però la spuntano i magiari. E per oggi è tutto, l'informazione di Popolare Network torna domani mattina alle 6.30. Buon proseguimento di serata e buon ascolto da Viviana Astazzi.